Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 5 novembre scorso si è svolto per la seconda volta a Napoli, presso il complesso dei Santi Marcellino e Festo, il convegno Suoni e Visioni della Radio, 100 anni di emozioni tra passato, presente e futuro. L'evento è stato organizzato da Confindustria Radio Televisioni, l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con F2 Radio Lab dello stesso Ateneo. I principali network radiofonici italiani all'Università Federico II di Napoli per riprendere il dialogo tra editori radiofonici, professionisti del settore e studenti. Tema centrale il centenario della radio per esplorare origini, sfide attuali e progetti futuri del medium radiofonico. Per esplorare dati inediti dell'industria radiofonica italiana e il mercato audio digitale, con anticipazioni sui risultati della seconda edizione dell'Osservatorio Radio, un rapporto stilato come consuetudine da Confindustria Radio Televisioni. E iniziamo il tour di interviste raccolte al convegno partendo proprio dal presidente della Confindustria Radio Televisioni, Francesco Angelo Siddi.
Presidente, innanzitutto l'Università di Napoli credo che abbia il primato di mettere in collegamento la domanda con l'offerta.
Beh, già, noi siamo la seconda volta che veniamo qua, abbiamo fatto anche altre cose minori precedentemente. La di Napoli è molto attenta a mettere in connessione proprio la rete di sistema, a capire che non bisogna solo preparare dei professionisti, degli operatori e così via, ma a farli conoscere direttamente la realtà successiva, quella del mondo concreto, dell'informazione, della radio, dei sistemi di comunicazione, nei quali si possa trovare poi opportunità anche di lavoro e di sviluppo di ciò che all'università si apprende o ciò con cui l'università ci si qualifica.
Qual è il vero competitor oggi della radio?
La radio in teoria ha avuto sempre tanti competitor, no? È stata data spesso per sconfitta, in particolare con la comparsa della televisione, è stata data poi per sconfitta con l'arrivo di internet, con l'arrivo della rete che non ti dà più solo i testi ma ti dà le parole, ti offre l'opportunità di avere video, di avere tutto, e quindi viene da sconfitta. Invece la radio è un sistema resiliente forse, e continua a rimanere moderna per canali di adattamento straordinaria, e c'è comunque qualcosa che appartiene anche al vivere umano, alla condizione umana più che al vivere umano. L'ascolto, la parola, sono due elementi musicali per un verso e di senso per un altro, che rendono la radio in qualche modo immortale, per cui le scommesse sono continue.
Questo è un discorso che noi conosciamo bene, però dal punto di vista voi di Confindustria, che fate i calcoli per quanto riguarda senso di soldini, ecco, cosa porta all'economia italiana la radio?
Ma la radio, diciamo, oggi ha un giro d'affari intorno ai 600-700 milioni di euro. È tanto ed è poco insieme, certo potrebbero essere molti di più, ma chiaramente il sistema, siccome il mercato di finanziamento è la pubblicità viaggia ormai soprattutto sulle immagini, viaggia soprattutto sul movie e così via, quindi è più complicato avere le stesse portate di e quantità, diciamo, di sostanza economica pubblicitaria per le radio, però le radio ben organizzate riescono a darsi una propria dimensione e a penetrare nei pubblici minuti, anche nei pubblici di comunità, nei pubblici essenziali, i quali, se ti scelgono, fanno sapere anche al pubblicitario, a chi investe, che hanno sicuramente qualcuno che li ascolta con attenzione, quindi è un buon investimento.
Ecco, due settimane fa il presidente De Luca diceva che sta preparando un bando per i piccoli editori, ma i piccoli editori sono sempre comunque lasciati un po' a se stessi?
Ma noi rappresentiamo il sistema delle imprese, diciamo, un po' consolidate, coloro che si danno organizzazione di impresa, eccetera. Chiaramente la rete dei piccoli editori, come quella della piccola e media industria, è fondamentale, perché significa fare rete. Non è male in sé pensare ai piccoli editori, perché significa pensare a strumenti molto locali, molto mirati, che hanno diritto di poter crescere con dignità. Quindi dare una mano, purché ci siano condizioni di professionalità, io metto sempre questo: la mano va bene, ma se non serve a fare marchette, se non serve a fare, come dire, propaganda a basso costo o acquisire servizi a basso costo per se stessi. Lo dico quindi senza nessun, non conosco la vicenda campana così dettagliatamente, quindi lo dico in termini di principio. È importante quindi che quando l'intervento pubblico c'è, ed è necessario, ritengo, avvenga di fronte ad una organizzazione minima, essenziale, in cui c'è almeno un giornalista, per esempio per quanto riguarda l'informazione, in cui ci sono dei tecnici qualificati per quanto riguarda l'organizzazione, la messa in onda e così via. Ecco, se c'è un minimo di organizzazione va bene.
Il convegno Suoni e Visioni della Radio è stato soprattutto un'occasione per gli studenti di avvicinarsi al mondo dell'editoria radiofonica. Al nostro microfono il professor Lello Savonardo del Dipartimento di Scienze Sociali della Università Federico II di Napoli.
Ecco, allora, Federico II è la prima università d'Italia che mette in comunicazione domanda e offerta.
Sì, in realtà l'occasione di questo convegno Suoni e Visioni della Radio, 100 anni di emozioni tra passato, presente e futuro, ci permette di non solo confrontare far confrontare praticamente i principali protagonisti del mondo radiofonico, di Confindustria Radio Televisione, di coloro che in qualche modo come speaker ma anche come editori hanno contribuito all'evoluzione della radio, con gli studenti, ma ci permette anche di fare una riflessione importante: quanto la radio stia raccontando la vita individuale e collettiva degli italiani, quanto sia capace di cogliere le evoluzioni sociali, culturali e tecnologiche che inevitabilmente, come primo medium, primo, diciamo, il più antico, è stata capace di cogliere grazie a delle evoluzioni che in qualche modo non soltanto portano sempre al centro dell'attenzione l'uomo, la sua voce, la sua profondità, ma anche la possibilità che la comunicazione radiofonica muti anche in funzione delle tecnologie. Pensiamo al web radio, pensiamo alle radiotelevisioni e pensiamo anche all'intelligenza artificiale, che sarà un oggetto di riflessione.
Qual è il vero competitor oggi della radio?
Il vero competitor della radio non c'è. Noi pensiamo che la radio sia presente e pervasiva in tutti gli ambiti della comunicazione, e lo sarà sempre, perché, diciamo, in qualche modo riesce ad essere connessa agli altri linguaggi mediali. Il web praticamente sembrava assorbire tutto, invece la radio è riuscita, attraverso il web radio, a diventare ulteriormente centrale anche nel web e nel digitale. Le televisioni si stanno adattando ai linguaggi radiofonici attraverso le radiotelevisioni, le tecnologie devono piegarsi alla forza infinita che la radio esprime sempre e comunque.
Ma facciamo un passo indietro per sentire il direttore di Confindustria Radio Televisione, Rosario Alfredo Donato.
Oggi, al convegno di oggi, ci presenterete i numeri di quanto riguarda il comparto della radio e televisione privata italiana.
Sì, sì, certo, noi come Confindustria Radio TV rappresentiamo sia la RAI e tutte le emittenti nazionali radiofoniche, buona parte, gran parte delle nazionali televisive, anzi tutte possiamo dirle, poi una grande parte di televisioni locali e un buon numero anche di radio locali. Quindi sì, quello che noi rappresenteremo oggi riguarda i numeri del settore. Ma la radio intanto possiamo dire che sono 100 anni, oggi saremo qui per celebrarli pure, questi 100 anni che significano tanto, perché anche i 70 anni della televisione celebreremo oggi. Beh, la radio ha dimostrato in 100 anni di essere sempre viva, presente, di superare qualsiasi ostacolo, di aggiornarsi, di investire, di essere sempre al passo, ha dovuto misurarsi già nel 54, quindi 70 anni fa, con la televisione, con un primo rischio, e venendone fuori sempre bene. Nell'era digitale è chiaro che i problemi ci sono per tutti, perché si disegna un nuovo quadro dove ipercompetitivo, ma la radio ha dimostrato comunque, forse è uno dei migliori esempi di mezzi di comunicazione che ha saputo rinnovarsi ed essere presente su tutte le piattaforme, su qualsiasi tipo di dispositivo, con un'offerta di contenuti sempre più ricca.
Allora, questo è ovvio, però da un punto di vista della Confindustria è noto che in genere tutti i settori dell'editoria sono in perdita. Invece come va?
No, la radio tiene, la radio tiene, e noi oggi faremo vedere che nel 2024 siamo quasi ai livelli di pre-Covid, abbiamo recuperato, il settore ha recuperato praticamente quello che aveva perso, che poi hanno perso tutti i media, però rispetto per esempio purtroppo per la carta stampata, il settore radiotelevisivo comunque si è assestato su dei livelli che comunque sono consolidati. Ecco.
Qual è il vero competitor della radio oggi?
Ma la radio non ha competitor veri, perché è se stessa.
Il Bluetooth che consente di ascoltare YouTube sulla carro stereo?
No, no, allora ci sono dei rischi oggettivi che la radio ha ben identificato e si sta attrezzando anche per superare. Il vero problema della radio è il pericolo che nelle automobili sia esclusa l'ascolto della radio stessa, perché i nuovi dispositivi digitali che sono installati sulle automobili in alcuni casi non prevedono proprio il ricevitore radio, per cui per ascoltare la radio chi è in macchina dovrebbe connettersi col telefonino e quindi poi attivare un'app sul telefonino, oppure attraverso il desk del dashboard, diciamo, che c'è installato nelle automobili, andare a ricercare dopo diversi passaggi la radio, perché alla fine il problema è quello che è conosciuto tecnicamente sotto la denominazione di prominence, cioè questo è un termine attualissimo.
Ecco, diciamo che l'Università di Napoli sta facendo un esperimento molto interessante, forse credo che sia una delle uniche facoltà proprio a livello italiano che finalmente, per quanto riguarda le opportunità lavorative, mette in comunicazione i giovani con l'offerta lavorativa. Due parole su questo, visto che tu rappresenti Confindustria, no?
Sì, sì, ma noi effettivamente con l'Università di Napoli abbiamo avviato una collaborazione che è concreta, al di là di questi, diciamo, momenti in cui di eventi pubblici. Nella realtà noi sosteniamo l'Università nei progetti come l'Audiovisual Napoli Hub e altre Napoli Creative e altre, diciamo, iniziative che la facoltà, grazie anche al professor Savonardo, riesce a portare avanti con grande successo. Noi siamo vicini, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Fra i relatori del convegno di Napoli anche Michela Gavrila dell'Università La Sapienza di Roma.
Sono Michela Gavrila, sono professoressa di Entertainment and Television Studies alla Sapienza Università di Roma e sono anche la responsabile scientifica di Radio Sapienza, per cui i legami con la radio passano anche per la nostra realtà radiofonica della Sapienza.
E credo che l'Università di Napoli diciamo abbia un po' il primato di mettere in comunicazione la domanda con l'offerta, no?
Sì, assolutamente. Le università in generale penso che si siano fortemente riposizionate ultimamente, quindi quello che si diceva una volta, che l'università viva in una torre d'avorio che non comunica in nessun modo con il mondo del lavoro, non si applichi più, almeno in alcune realtà universitarie, come anche l'Università Federico II di Napoli, che ci ospita in questa sede oggi per l'anniversario, per l'evento dell'anniversario di 100 anni di radio e 70 di televisione. E, ultimamente i ragazzi fanno i conti anche con quelle che sono le esperienze concrete nel mondo della radiofonia, ma anche nel mondo della televisione, dell'audiovisivo, partendo dal presupposto che non c'è più una separazione in universi appunto diciamo incomunicanti tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, anzi penso che molte skills si recepiscono e si formano proprio durante il percorso universitario. La teoria di fatto si tramuta e appunto diciamo diventa anche sapere pratico, come poi il sapere pratico arriva anche a nutrirsi degli stessi saperi teorici.
E diciamo che la radio in un certo senso esalta un po' quello che ci si è un po' dimenticato, no? Della cultura, della tradizione orale a favore della scrittura, del libro.
Assolutamente sì, la radio è un mezzo che è sempre stato diciamo in grado di rinnovarsi e di adattarsi a quelli che sono stati i cambiamenti sin dalla sua nascita. D'altronde pensiamo che uno dei generi più noti della radiofonia italiana ma anche globale è stato proprio il radiodramma, quindi appunto che vedeva la radio in una sua interazione con le narrazioni, con il teatro, con la cultura, quindi questa tradizione di fatto non è stata mai abbandonata del tutto. Non è un caso che anche nel podcast, se vogliamo, si va in qualche modo a concretizzare proprio quest'amore per la narrazione, quindi mettere ali digitali anche alla letteratura, alla cultura, alle narrazioni in tutta la loro complessità. D'altronde gli universi sonori sono universi totalizzanti e sono anche gli universi ai quali ci agganciamo, dei quali abbiamo bisogno, soprattutto in tempi di complessità sociale. In tempi di complessità sociale abbiamo bisogno più che mai di narrazioni e la radio credo che riesca anche a restituircele.
Il tema centrale di Suoni e Visioni della radio era l'intelligenza artificiale. Ecco, noi di Radio Magazine già da alcuni anni deleghiamo la lettura delle notizie alla sintesi vocale, in quanto si risparmia tempo di produzione. Ma sentiamo un'eccellenza del settore, Giorgio Ecclesia di Radio Speaker, venuto alla ribalta per l'ottimo evento quest'anno dedicato alla giornata mondiale della radio proposta dalla UNESCO.
Oggi parliamo di radio intelligenza artificiale. Sfatiamo un mito: l'intelligenza artificiale ci sostituirà? Sì, no, scherzo, c'è comunque un buon, diciamo una buona commistione di contenuti che vengono creati con l'intelligenza artificiale che possono migliorare la produzione dei contenuti audio e velocizzare tutto quello che riguarda il processo audio di produzione, creazione, diffusione e miglioramento del suono. E proprio di questo parleremo oggi, quindi come integrare l'intelligenza artificiale all'interno dei processi di creazione audio, radiofonici e podcasting.
Radio Speaker è una piattaforma molto importante, no? Ci puoi fare un bilancio un po' dell'attività della vostra piattaforma?
Beh, Radio Speaker ha diverse anime, quella della formazione prima di tutto, perché noi nasciamo come scuola di radio, e quella della community radiofonica, perché siamo la prima e la più grande community di professionisti del settore radiofonico in Italia. Siamo dal 2009 online e in più c'è tutto quello che riguarda la produzione di radio, quindi creiamo radio, per esempio quella per l'ACI, quella per Talent Garden, abbiamo noi stessi una radio che si chiama Urban Radio. E poi da Radio Speaker è nato dizione.it, che è un sito verticale sulla dizione, programmiradiofonici.it, che è un sito dove produciamo format che distribuiamo alle radio, è nato il World Radio Day, la giornata mondiale della radio, e altri spin-off arriveranno, stanno per
arrivare. Sarà il prossimo traguardo?
Prossimo traguardo, noi adesso stiamo puntando molto sulla formazione di alto livello, quindi specializzata. Abbiamo iniziato a fare delle masterclass specifiche, tipo quella sulla station manager, quella sulla programmazione musicale, ora arriverà una masterclass sulla pubblicità radiofonica, un'altra sulla radio e l'intelligenza artificiale. Quindi ci stiamo specializzando sulla formazione di alto livello, e l'altro grande traguardo è quella di far diventare il World Radio Day l'evento di settore più grande e più lungo, quindi allungarlo anche come giornate e farlo diventare un punto di riferimento del settore italiano.
Pierluigi Razzano, scrittore, è il coordinatore della radio universitaria della Federico II di Napoli.
Ti presenti?
Io sono Pierluigi Razzano, coordinatore di FD Radio Lab, la radio della Federico II, un progetto con una lunghissima tradizione, nato nel 2004, iniziato poi effettivamente nel 2006, ed è un corso di formazione professionalizzante per tutti gli studenti della Federico II, che durante un percorso in aula imparano i mestieri della radiofonia per poi applicarli durante le attività quotidiane di diretta con la creazione, ideazione, realizzazione di format e quindi di programmi che vanno in onda.
Sostanzialmente avete trasformato la radio in uno strumento didattico. Non dimentichiamoci che prima della cultura scritta, cioè della scrittura, del libro, c'era la tradizione orale. Ecco, possiamo mettere, diciamo, questa vostra iniziativa in connessione alla cultura, alla tradizione orale, che anche quello è molto importante perché la cultura è principalmente uno scambio di idee tra persone.
Assolutamente, sì, continua proprio. Questa è la tradizione ben salda, la cultura orale che viene tramandata però attraverso i mezzi contemporanei, la tecnologia, il digitale, internet e soprattutto poi con quello che sarà il DAB. Quindi tradizione e innovazione.
Come rispondono i ragazzi a questa iniziativa?
Benissimo, benissimo. Ogni anno abbiamo un corso di formazione che prevede oltre 70 ragazzi provenienti da tutti i corsi di laurea, da medicina, biologia, scienze sociali, lettere, architettura, per poi formarli come speaker, registi, programmatori musicali, redattori, tutti i ruoli della radiofonia.
Ecco, ma sbocchi occupazionali ci sono?
Ce ne sono stati, cioè per chi poi dopo, questo, noi offriamo una struttura professionalizzante che poi i ragazzi spendono, qualcuno è entrato a Radio Capital, chi lavorerà in News 24, chi ha Radio Kiss Kiss, quindi poi dopo ci sono i ragazzi che hanno perseverato nella loro passione, l'hanno fatto diventare professione.
E passiamo a quelli che di radio ne fanno il pane quotidiano. Andrea Borgnino, radioamatore, ma soprattutto responsabile delle Teche Rai di Torino e del settore podcast della Rai.
Allora, Andrea Borgnino al nostro microfono, com'è un bilancio dell'attività delle Teche Rai?
Le Teche Rai, siamo nei 100 anni della radio quest'anno e forse è stato l'anno in cui hanno avuto più visibilità, nel senso che festeggiando i 70 anni della televisione, i 100 anni della radio, anche colleghi che non hanno mai fatto ricorso al passato nella loro programmazione, quest'anno tutti si sono messi un po' a scavare e quindi ascoltando sia la radio, guardando i canali Rai, è un po' tornato vivo questo archivio che di solito, ahimè, devo dirlo, se non per Teche d'estate su Rai 1 viene molto poco sfruttato. Cito invece la trasmissione 100 fatta da Broccoli su Radio 1, che tutti i giorni ha racconta una storia di radio. Cito Radio 3, la stessa Radio 2 ha fatto un podcast bellissimo che racconta i 100 anni della radio. Insomma, diciamo, questo 2004 è l'anno in cui le Teche hanno vissuto il loro maggior splendore. Speriamo che finito il 2004, quindi finito le celebrazioni del centenario, questa cosa continui.
La Radio Rai ancora offre molto spazio al settore dedicato al radioascolto un po' più puro, non il radioascolto quello internazionale, quello che conosciamo noi, che andava sulle vecchie onde corte.
No, purtroppo no, non offre nessuno spazio, nel senso, ahimè, non abbiamo spazi. Un tempo c'era Golem, io curo una rubrica tutti i giovedì su Radio 3, all'interno di Radio Tremonto, dove uso la radio per raccontare storie internazionali, e lì uso spesso registrazioni di onde corte, segnali, intervalli, segnali di identificazione delle stazioni, e uso ancora le stazioni radio clandestine. Mi viene in mente di aver usato una stazione radio clandestina, quella che messa in onda dai curdi, che quella trasmette in onde corte. Quello mi sa che è l'unico spazio dove quel genere di tematiche sono ancora in onda.
E per concludere la nostra special guest, Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto anch'egli al convegno.
100 anni non sono miei, no, però fortunatamente non ci sono ancora arrivato, però
non ce ne accorgiamo dei capelli.
Esattamente. No, niente, è bellissimo, stavo parlando con i ragazzi di F2 Radio Lab, appunto, ho detto benissimo, visto che stavo parlando proprio del futuro della radio, perché il passato della radio lo conosciamo benissimo, sono 100 anni meravigliosi, 100 anni in cui la radio ha dato vita a tantissime cose, 100 anni in cui diciamo la radio ha tenuto compagnia agli italiani, e qui parliamo della radio italiana perché è quello che ci interessa, da questa invenzione meravigliosa del 1924.
Saranno 50 anni di radio private.
Esattamente, e saranno 50 anni di radio private, e infatti anche la mia radio si sta organizzando per fare la grande festa dei suoi 50 anni. E il futuro della radio, finora è stato tranquillo, diciamo, nel senso che almeno ti parla e vi parla chi fa questo lavoro da 40 anni. Le varie piattaforme, le altre cose erano vissute da tutti come un'alternativa, ma non come l'unica cosa che potesse sostituire la radio. Mi preoccupa leggermente il futuro, perché oggi nel frattempo queste piattaforme, in particolare due o tre, hanno preso, diciamo, quasi il sopravvento, soprattutto tra il pubblico giovane, che a un certo punto nel DNA non ha più la voglia di ascoltare la radio, o comunque la voglia di tenersi,
diciamo, che il vero competitor della radio oggi è il Bluetooth, perché tu colleghi il cellulare,
e tant'è che so che le radio si stanno organizzando anche con le case produttrici, le case automobilistiche, perché facciano ritornare, diciamo, la parola, la scritta proprio radio, in maniera visibile e importante sui nuovi schermi delle automobili.
Ecco, c'è stato un contraccolpo per quanto riguarda il passaggio al digitale?
Ma il contraccolpo secondo me c'è stato, le radio si sono organizzate però nel MEP, adesso tutte le radio hanno il canale televisivo, o quasi tutte, insomma hanno altri mille modi di ascoltare, hanno le app, tant'è vero che il pubblico giovane noi ci ascolta anche attraverso l'app di Radio Kiss.
Non avete perso audience?
No, l'audience non l'abbiamo persa, anzi noi l'abbiamo guadagnata, devo dire la verità, siamo fortunati, negli ultimi anni siamo cresciuti tantissimo. Però diciamo che a me, come addetto ai lavori, e soprattutto come una persona che ama la radio, preoccupa un po' il futuro. Spero che, insomma, secondo me le radio devono far quadrato, devono unirsi.
Che la tua radio è stata una delle poche radio che associava al discorso musicale, che chiaramente purtroppo deve seguire le tendenze del mercato, ogni tanto a presentare anche quelli che erano i problemi importanti della nostra società, e quindi per esempio qualche mattina tu facevi delle telefonate o qualche personaggio politico
sollecitare un problema. Quando è il caso, noi parliamo di qualsiasi cosa, riusciamo a essere ironici, scherzosi, ma riusciamo allo stesso tempo anche a essere serissimi, insomma, a trattare tematiche che diciamo il pubblico si aspetta. Faccio per dire, stanotte ci sono le elezioni americane e si parlerà di questo, io vado in onda domani mattina alle 7, non posso ignorare questo argomento, perché è l'argomento per cui milioni di italiani domani mattina accenderanno la radio e vorranno sentire che novità ci sono. Quindi tu, insomma, in pasto a chi ti ascolta devi sempre dare anche l'attualità.
Ecco, ci vuoi ricordare, giusto così per curiosità, qualcuno dei personaggi che sono transitati da te?
Ma guarda, più che ricordarti questo, perché da me sono transitati tutti praticamente, ti dico che cosa accadrà. Io sono molto orgoglioso e felice in questi giorni, perché dal 25 al 28 di novembre il mio programma, il Pippo Pelo Show, che è un programma di intrattenimento leggero, trasmetterà dal Parlamento Europeo. Noi siamo stati invitati dall'istituzione Parlamento Europeo, per la prima volta un programma di intrattenimento leggero trasmette dal Parlamento Europeo. Questo per noi è motivo di orgoglio, siamo molto felici, e questo per dire quanto anche le istituzioni siano vicine alla radio, credano alla radio e danno importanza alla radio, perché insomma il messaggio arrivi anche ai giovani, ai meno giovani, che noi siamo dei cittadini ormai europei e non solo italiani.
Abbiamo aperto solo una finestra su quella che è stata una grande festa della radio qui a Napoli, ma devo dire, per chi non è mai stato qui, un'ottima occasione per visitare il complesso monumentale di San Marcellino, attiguo alla chiesa del Gesù Vecchio, con una raccolta di opere d'arte mozzafiato.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.